Ave Maria Carissima, benvenuti a questa seconda lezione di teologia morale fondamentale, fa parte della catechesi teologica. E come abbiamo già detto, la teologia morale studia gli atti umani in rapporto al loro fine ultimo soprannaturale, quindi alla luce della rivelazione. Essa si distingue dall'etica naturale, che considera l'attività umana da un punto di vista razionale, cioè alla luce della sola ragione, e quindi che si limita al fine naturale, il quale però non è il fine storico, vero, attuale dell'uomo. L'etica cristiana, studiando l'agire dell'uomo sotto l'aspetto soprannaturale, quindi dal punto di vista della rivelazione, intende presentare i principi necessari, immutabili, che regolano l'atto umano. Essa però deve anche corrispondere alle circostanze concrete, alle situazioni nuove e ai bisogni degli spiriti. E quindi la teologia morale è questa scienza dello sviluppo interiore e integrale della persona umana storica. Già San Tommaso aveva definito la morale come la scienza del nostro muoverci, orientarci a Dio. Quindi la morale essenzialmente e primariamente riguarda l'agire, quindi lo sviluppo dell'uomo. E tutto il resto considera il rapporto a questa il rapporto all'attività. E quindi poi, come per il cristiano, la morale riguarda lo sviluppo dell'uomo storico, dell'uomo che tende a vivere la vita soprannaturale, ossia a vivere il Cristo. E quindi, nella luce dei concetti svolti attorno alla scienza etica, si distinguono le due partizioni della teologia morale, cioè quella fondamentale e quella speciale. Quindi, quella fondamentale è la scienza morale dell'attività umana in generale, considerata il rapporto al fine ultimo dell'uomo, mentre quella speciale riguarda proprio gli atti operativi nella fase concreta, quindi che sono accompagnati poi dalla grazia, quindi con lo sviluppo delle virtù, dei doni, quindi che sono poi necessari per compiere azioni le quali conducono al fine soprannaturale dell'uomo. Quindi abbiamo sia la parte, abbiamo la parte morale fondamentale e la morale speciale. Ora noi vediamo, ecco, prima di tutto, ecco la morale fondamentale. Quindi la morale fondamentale si diceva perché è il fondamento della morale speciale. Infatti, secondo San Tommaso, gli atti umani sono caratterizzati nell'ordine morale dal fine dell'uomo. Quindi gli atti si dicono umani quando procedono dall'uomo come tale, quindi ossia dalla volontà umana illuminata dall'intelligenza. Quindi ora l'oggetto della volontà umana illuminata dall'intelligenza, quindi l'oggetto della volontà è il bene, cioè il fine, ossia il comportamento. Quindi che è la perfezione vera e ultima dell'uomo. Quindi gli atti umani sono caratterizzati nella linea etica dal fine ultimo a cui tendono o a cui non tendono. Quindi diremo dunque che il fine ultimo dell'uomo è la perfezione dell'essere e dell'agire umano. L'uomo è perfetto in quanto raggiunge il suo fine. Quindi noi vedremo in questa parte fondamentale, ecco, appunto proprio gli atti umani, no? Il rapporto al fine Poi la legge, quindi come norma ultima o regola fondamentale che dirige gli atti umani al fine, la coscienza come norma prossima che fa conoscere nell'anima la norma remota, la legge morale, e i peccati come deviazioni del fine. Ecco, ogni cosa ha un fine, quindi l'uomo ha un fine che può conoscere, quindi con l'intelligenza, e può raggiungere con la volontà. Ogni cosa ha una legge, quindi c'è la legge di natura. E la legge di natura dell'uomo fa il bene e fugge il male. E quindi poi abbiamo la coscienza che cos'è? La voce della ragione. Cosa fa? Ci indica ciò che dobbiamo fare o tralasciare. Ci loda se operiamo il bene, quindi il consenso, ci rimprovera se facciamo il male, e quindi c'è il rimorso. Questa coscienza può essere vera o falsa. E gli atti umani sono liberi. E poi secondo la ragione, e si giudicano buoni o cattivi dall'atto stesso, dal suo fine e dalla circostanza. E quindi la responsabilità è data dalla conoscenza e dalla volontà, ed è impedita dalla ignoranza, dalla violenza, dal timore, dalle passioni, dalle abitudini, dalle malattie mentali, dalle tere ereditarie e dal temperamento. Ecco, poi abbiamo la norma, questo stiamo solo accennando, poi ecco la norma, il decalogo, no? Che è la legge naturale espressa da Dio nei 10 comandamenti. Perché Dio la diede agli uomini? Perché non fossero vittime dell'errore e dell'ignoranza, e quindi con le due tavole, no? Quindi doveri verso Dio e doveri verso il prossimo. E poi Gesù è venuto non per abolire, ma per perfezionare, aggiungendo l'efficacia della grazia, attraverso i sacramenti. Ecco, oggi noi ci proponiamo di spiegare perché una persona umana deve comportarsi eticamente e quindi qual è il fondamento della moralità. Ecco, il fondamento della moralità. Si tratta di un tema importante perché in certi ambienti culturali si nega che l'uomo e la donna debbano vivere in un determinato modo etico. Non solo, alcuni sostengono che l'appellativo di bene o di male dipende dalla valutazione che ne fa la società, dal fine che ogni individuo si propone, dalle circostanze in cui si trova ad agire o dalle conseguenze che ne seguono, eccetera. Quindi, per superare queste false teorie, è necessario dare un fondamento rigoroso all'agire della persona, in modo che le azioni dell'uomo possano qualificarsi come buone o cattive. Però ecco, queste teorie hanno origine più remota, dipendono dalla concezione che si ha dell'uomo, e questa a sua volta è subordinata al fatto che si ammetta o no l'esistenza di Dio. Infatti, il fondamento ultimo dell'agire morale di una persona è collegato con l'antropologia, e allo stesso tempo le diverse teorie antropologiche derivano dalla concezione religiosa. Quindi perciò è indispensabile chiarire il fondamento religioso della morale. Quindi, ecco, in primo luogo bisogna indicare i limiti tra morale e religione. Ebbene, attualmente coesistono due tendenze. Cioè, in campo semantico alcuni tendono separati etica e morale, quindi riservando la parola etica a significare la teoria razionale, la filosofia, mentre applicano la parola morale alla dottrina religiosa, quindi quella della teologia. Nell'ambito teorico, mentre per alcuni non può essere una morale che non si fondi nella religione, altri al contrario negano il carattere di scienza, a ogni morale di origine religiosa. Ecco, noi dobbiamo dire che i termini etica e morale hanno la stessa origine etimologica. Etica deriva dal greco, ethos significa costume, mentre morale deriva dal latino, mos, e anche questo significa costume. Di conseguenza i due termini hanno lo stesso significato semantico. Ciononostante, con il passare del tempo, il termine etica ha indicato la scienza filosofica, mentre quella morale è stata riservata all'etica di origine religiosa. Attualmente però etica e morale hanno nuovamente il valore di sinonimi, anche se gli autori non si mettono d'accordo in quanto al loro contenuto, perché alcuni riservano etica alla teoria, mentre la morale sarebbe l'etica vissuta. I teologi e il magistero di oggi usano indistintamente i due termini, quindi noi ci avveriamo così, quindi sia etica che morale. Ecco, per quanto riguarda appunto la relazione tra religione e morale, noi dobbiamo dire che le correnti più antiche della cultura greco-romana, nel gettare le basi della scienza etica, lo facevano sempre in modo razionale. Quindi l'etica era una parte della filosofia e consideravano eticamente buono quello che è meglio per l'uomo, in quanto rispetta la sua natura specifica. Ma nel giudicare la condotta di un individuo, il criterio ultimo della valutazione etica degli atti umani lo collocavano in Dio. Già Socrate, che in Occidente è considerato il fondatore dell'etica, affermava: è buono ciò che risulta gradito agli dèi ed empio ciò che essi non gradiscono. Quindi, in base a questa dottrina, gli autori successivi, almeno fino a Kant, fondavano l'agire ultimo della scienza morale nell'esistenza di Dio. E tuttavia, nel XX secolo, quando si trattava di indicare le relazioni esistenti tra l'etica e la religione, gli autori non erano d'accordo. A rigore si può affermare che la religione può giustificare una serie di principi etici che regolino il comportamento dell'uomo, perché in base all'eccellenza della persona si possono enunciare alcuni principi morali che, se adempiuti, conferiscono dignità all'uomo, e al contrario, se calpestati, compromettono assai seriamente tale dignità. Quindi già possiamo vedere che tutti possono avere accesso a questi principi etici. Malgrado sia possibile porre un sistema morale razionale, tuttavia non è facile creare le basi di una serie di valori universali, validi per i diversi popoli, e ancor più difficile esigere che tutti si sentano obbligati a praticarle. E oltretutto discutibile che possa adempierli senza quindi ricorrere a Dio, poiché in virtù di che cosa si potrebbero proclamare come universali alcuni valori etici senza un fondamento ultimo assoluto, quale Dio? Quindi quali ragioni potrebbero giustificare che si imponga a tutti gli uomini un determinato tipo di comportamento? Quindi l'unica ragione valida di un'etica universale è che si accetti l'esistenza di Dio, perché, come si afferma, solo un incondizionato può obbligare incondizionatamente. È vero che questa argomentazione potrebbe essere negata da quanti non sono disposti ad accettare valori morali assoluti, ma si tratterebbe di un dialogo nel campo dell'etica filosofica, quindi non una questione da dibattere, nella teologia morale. Infatti, il Magistero ha sempre insegnato che è necessario situare in Dio il fondamento ultimo dell'agire etico per l'uomo, ecco, come Papa Leone XIII o Pio XI. Infatti Leone XIII dice: la moralità, per il fatto stesso che deve mettere d'accordo tanti diritti e tanti doveri dissimili, poiché entra come elemento in ogni atto umano, suppone necessariamente Dio e con Dio la religione. Questo sacro legame, il cui privilegio è di unire anteriormente a ogni altro vincolo l'uomo a Dio. Senza il vero, senza il bene, non vi è morale degna di questo nome. E qual è dunque la verità principale ed essenziale, quella da cui ogni verità deriva? È Dio. Qual è dunque ancora la bontà suprema da cui ogni altro bene procede? È Dio. Qual è infine il creatore e conservatore della nostra ragione, della nostra volontà, di tutto il nostro essere, come il fine della nostra vita? Sempre Dio. E poi Pio XI respinse i tentativi di separare la morale dalla religione che serpeggiavano nella dottrina totalitaria nazista e nel positivismo giuridico del suo tempo. Ecco, diceva, quindi sulla granitica e pura fede in Dio si fonda la moralità del genere umano. Quindi tutti i tentativi di staccare la dottrina dell'ordine morale dalla base granitica della fede per costruirla sulla sabbia mobile di norme umane portano presto o tardi individui e nazioni al decadimento morale. Quindi lo storto che dice nel suo cuore non c'è Dio si avverrà alla corruzione morale. E questi stolti che presumono di ispirare la morale della religione sono oggi divenuti legione. Ecco questo Pio XI. E poi, come ha insegnato Pio XII, quando Dio viene rinnegato, rimane anche scossa ogni base di moralità. Si soffoca, almeno si affievolisce di molto la voce della natura. Quindi, riassumendo, questa è una dottrina comune dell'insegnamento del Magistero, si può sintetizzare poi nella sentenza di Giovanni XXIII, no? Che diceva: l'ordine morale non si regge che in Dio, scisso da Dio si disintegra. È chiaro che questa dottrina cattolica oggi non è accettata dalla cultura dell'incredulità, ma è rinunciabile per una concezione e una presentazione del messaggio morale cristiano, e quindi nonché per etiche filosofiche che fanno propri i presupposti della legge naturale. Ecco, poi noi possiamo sottolineare che l'uomo è per natura un essere morale. Quindi la moralità proviene nell'uomo dalla sua condizione di essere razionale. Quindi lo statuto morale di persona non gli viene dal di fuori, ma ha origine la sua stessa natura. Infatti la filosofia sostiene la struttura morale dell'uomo in base alla sua condizione di essere persona. Ecco, già Aristotele aveva definito l'uomo come un essere etico e individuava la differenza tra l'uomo e l'animale in tre realtà: la razionalità, la socialità e l'eticità. In altre parole, l'uomo è un animale, ma si distingue dagli altri animali perché è pensa. La definizione: l'uomo è un animale razionale. Perché è sociale, l'uomo è un animale politico. E perché deve vivere eticamente, l'uomo è un animale etico. Quindi, di conseguenza, una differenza essenziale tra l'uomo e l'animale sta nella moralità, quindi Quindi l'animale non ha un'etica, l'uomo sì. Perciò, dato che l'uomo è un essere intelligente e libero, deve orientare i suoi atti in modo razionale e non istintivo, come avviene negli animali. Quindi col pieno uso della sua intelligenza e della sua libertà responsabile. E quindi questo fondamento toglie, ecco, veramente fa capire che certe correnti culturali che affermano che l'eticità è qualcosa di imposto dall'uomo, da agenti esterni, per esempio, non so, la famiglia, la società, lo Stato, la religione, quindi le norme morali vengono da fuori, e tolgono all'essere umano l'autonomia che in quanto essere libero gli spetta. Perciò o negano la scienza morale, perché secondo loro è qualcosa di estraneo che opprime l'uomo e gli toglie la libertà, oppure propongono una dottrina etica che fa dipendere il giudizio morale dalle circostanze in cui si trova la persona, dal fine che l'individuo si propone nell'agire, dalle conseguenze che derivano dall'azione e dalle consuetudini vigenti in ogni società o anche dalle valutazioni sociali di ogni singola epoca storica. Naturalmente la teologia morale rifiuta questi estremi, quindi pur riconoscendo il valore filosofico della scienza etica, aggiunge a questa prima considerazione un dato decisivo, quindi l'origine divina dell'uomo. Quindi la teologia morale non nega che l'etica filosofica abbia un fondamento razionale, ma le dà una spiegazione superiore. Infatti, la rivelazione insegna che la ragione ultima dell'eticità dell'uomo deriva dal fatto che è stato creato da Dio. Quindi, secondo il racconto biblico, il rapporto alle altre creature, l'uomo occupa un posto particolare dell'universo, perché è stato creato da Dio a sua immagine e quindi deve comportarsi in modo conforme alla sua singolare natura. Infatti, ecco, il primo dato della rivelazione, che è la presenza dell'uomo sulla Terra, è dovuta alla volontà esplicita di Dio, per cui il suo essere specifico mostra una differenza essenziale rispetto agli altri esseri creati. Quindi l'uomo riflette nel suo stesso essere l'immagine di Dio. E quindi questo implica che il suo comportamento non può essere arbitrario, ma che egli deve agire in modo conforme alla sua dignità. E questo risulta esplicito nel libro della Genesi, quindi leggiamo proprio il libro della Genesi. Infatti Dio crea l'uomo libero e lo costituisce signore della creazione, quindi può disporre di tutto il creato, ma non può mangiare il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male. Quindi Genesi 2,17. Quindi con questo, Dio vuol far capire che l'uomo non può stabilire se ciò che è buono e ciò che è cattivo, ma che il giudizio morale è sottoposto al volere di Dio. E quindi questa condizione spirituale della persona non solo permette, ma anzi richiede che l'uomo coltivi un'adeguata relazione con Dio. Quindi, inoltre, proprio per la sua origine divina, la persona umana deve tendere a Dio come fine ultimo della sua vita. Quindi, l'immagine divina stabilisce una relazione dell'uomo con Dio per il fatto che il Creatore ha impresso nell'essere stesso dell'uomo il desiderio di tendere a Lui. Quindi, qui si capisce dal fatto che si accetti o si neghi la creazione, nascono poi molteplici correnti etiche. Inoltre, oltre al fondamento religioso della teologia morale, Per il cristiano esiste una nuova ragione del suo agire etico dovuta alla novità di stato che gli comunica la grazia battesimale. Infatti il sacramento del battesimo fa sì che il cristiano partecipi della vita di Cristo. Quindi la grazia che configura la vita del cristiano in modo del tutto nuovo e che richiede un nuovo tipo di comportamento, quindi deve agire in un modo simile all'agire di Cristo. Infatti, disse San Giovanni, il credente in Cristo deve comportarsi come lui si è comportato. 1 Giovanni 2,6. E come insegna San Pietro, Cristo vi ha lasciato un esempio perché ne seguiate le orme. 1 Pietro 2, capitolo 2, versetti 21. E oltre alle due note che caratterizza la concezione cristiana dell'uomo, quindi l'immagine di Dio e la vita in Cristo, è necessario mettere in evidenza altri elementi che fanno parte dell'antropologia cristiana, cioè l'unità radicale della persona, il peccato e la grazia conquistata da Cristo, quindi cioè riconquistata, ridonata. Prima di tutto, ecco, nell'essere umano confluiscono due elementi tra loro distinti che non è possibile separare. Infatti il corpo, come elemento materiale, si distingue dall'anima, che è definita come un'entità spirituale. Però la distinzione non è separazione, perché il corpo e anima costituiscono l'unità radicale della persona e quindi quando si separano sopravviene la morte e poi in attesa poi della resurrezione per riprendere il corpo. Quindi l'uomo si caratterizza proprio da questa unità, quindi come persona di corpo e di anima, e l'anima che informa il corpo. Questa dottrina ha una conseguenza diretta, cioè che il bene sia il male morale si realizzano nell'unità della persona, perciò deve essere evitato qualunque tipo di dualismo nel parlare di certi peccati, come per esempio fanno alcuni autori per i peccati sessuali, quando li giudicano soltanto come atti fisici e dunque non morali, ma premorali. E Papa Giovanni Paolo II, nell'enciclica Veritatis Splendor, denuncia questo errore. Dice, numero 48-49, la persona, incluso il corpo, è affidata interamente a se stessa ed è nell'unità dell'anima e del corpo che essa è soggetto dei propri atti morali. Una dottrina che dissoci l'atto morale dalle dimensioni corporee del suo esercizio è contraria agli insegnamenti della Sacra Scrittura e della tradizione. Poi un altro aspetto importante è il peccato che porta all'introduzione dei disordini nell'ordine divino. Quindi l'uomo e la donna infransero il progetto iniziale di Dio. Quindi l'antropologia cristiana parte dal presupposto che l'uomo e la donna sono feriti nel più intimo della loro natura e quindi c'è il peccato originale, gli effetti che provoca nell'essere umano, quindi queste sono definite dalla Chiesa come verità di fede. E quindi il disordine causato nella creatura umana dal peccato originale ha effetti diretti sulla sua condotta morale. Perché al dato indiscutibile che la natura, per il fatto di essere ferita, è incline al peccato, e poi si aggiunge che l'uomo è sottoposto alla tentazione del demonio, all'influenza corrosiva della vita sociale, che l'inducano al male. Ecco, ricordiamoci proprio gli effetti del peccato originale, no? Cioè l'uomo nasce con una triplice ferita, l'ignoranza, quindi che gli dà poi la possibilità di sbagliarsi nella vita, quindi confondere proprio questo, il bene con il male. Poi c'è la concupiscenza, che lui provoca le cattive inclinazioni, e la morte che lo minaccia e conserva l'aspetto di un castigo. Però questa condizione miserevole dell'uomo è stata in buona parte migliorata dall'azione salvifica e redentiva di Gesù Cristo. Cioè, anche se questa triplice ferita rimane, tuttavia il battezzato è stato elevato alla grazia, quindi a un nuovo livello di esistenza, vale a dire all'ordine soprannaturale. Quindi il peccato originale è stato tolto con il battesimo, però rimangono le conseguenze del peccato, inclinazione al male, eccetera, abbiamo quello che abbiamo detto. Però ecco, c'è questa grazia, no? Sicuramente il cristiano diventa figlio di Dio, quindi è continuamente sostenuto dalla grazia divina, ed è abilitato a ricevere i sacramenti che gli danno l'aiuto necessario non solo per superare difficoltà che provocano i due nemici della sua natura ferita, quindi il demonio, il mondo e la carne, ma anche per condurre a buon fine la vocazione alla quale è stato chiamato, vale a dire vivere la vita di Cristo, identificandosi con Lui. San Leone Magno ha consegnato la grazia ineffabile di Cristo. Ci ha dato beni superiori a quelli che ci ha tolti l'invidia del demonio. Poi San Tommaso dice: nulla si oppone a che la natura umana sia stata destinata a un fine più alto dopo il peccato, che infatti permette il male per trarne un bene maggiore. Da qui le parole di San Paolo: laddove è abbondato il peccato, ha sovrabbondato la grazia. Addirittura, nella veglia pasquale, nella benedizione del cielo pasquale, si canta: felice colpa che meritò di avere un così grande redentore. Poi, anche come insegna il Catechismo della Chiesa Cattolica, numero 410, dopo la caduta l'uomo non è stato abbandonato da Dio. Al contrario, Dio lo chiama, gli predice in modo misterioso che il male sarà vinto e che l'uomo sarà sollevato dalla caduta. E per quanto riguarda la vita morale, il catechismo indica la nuova meta alla quale il battezzato è stato chiamato. Quindi imitare Cristo, identificando la propria vita come quella di Lui, sino a raggiungere santità e la salvezza eterna. Quindi il peccato originale e la redenzione segnano come i limiti dell'essere umano, quindi la sua debolezza e la sua grandezza. In virtù del peccato originale ogni uomo è incline al male, al peccato, ma per la dignità ottenuta con la redenzione, capace di aspirare ai più alti livelli della perfezione e della santità. Quindi poi la scienza dell'agire etico dell'uomo, e quindi della teologia morale, si sviluppa a partire da alcune considerazioni fondamentali. E quindi ci sono quattro nozioni basilari, quindi quattro colonne su cui poggia la scienza morale, e che sono comuni all'etica filosofica e alla teologia morale, anche se poi la scienza teologica porta novità qualitative. E quindi sono colonne sulle quali poggia la scienza morale. Sono la libertà, la coscienza, la norma morale e le fonti della moralità. Ora li accenniamo, poi si riprenderanno, ecco, poi successivamente nelle varie lezioni. Quindi la libertà è il primo fondamento su cui poggia la vita morale, è che l'uomo è un essere libero. Quindi senza la libertà le azioni umane non si potrebbero più considerare morali, perché non sarebbe possibile imputarle alla persona. Quindi in virtù della libertà l'uomo è soggetto di doveri che deve compiere di diritti che può reclamare. Per questo sia l'etica filosofica che la teologia morale si soffermano nello studio della libertà umana e quindi della sua importanza, del suo esercizio, nonché delle cause che possono, limitarla e anche annullarla. Poi c'è la coscienza che è elemento, secondo elemento basilare, che è l'agire etico dell'uomo, è misurato e giudicato dalla coscienza. Quindi la coscienza è il nucleo più segreto e sacrato dell'uomo dove egli si trova solo con Dio. Ebbene, la coscienza non è passiva di fronte all'agire della persona, ma loda e rimprovera, approva e condanna, come la ragione, no? Che elabora giudizi teologici sulla verità o falsità di una data cosa. Quindi in modo simile la coscienza emette giudizi pratici sulla bontà o malizia di un atto. Quindi anche lo studio della coscienza è un capitolo determinante della teologia morale. E poi c'è inoltre da considerare che la norma o legge morale determina ciò che è bene e ciò che è male. Infatti in tutte le etiche si ammette che esistono alcune leggi che orientano l'uomo rivelando ciò che è buono e cattivo. Quindi già la legge che è impressa nel cuore dell'uomo, e poi per i cristiani, per la legge morale, ecco, ci sono i precetti morali contenuti nel Decalogo, no? Quindi troviamo nella Bibbia, fino al comandamento nuovo dell'amore. Quindi di conseguenza il cristiano deve orientare la propria condotta in modo da adempiere queste norme morali date da Dio alla umanità. Ecco, poi un ultimo elemento fondamentale da studiare è quello che riguarda le cosiddette fonti della moralità. Infatti nell'agire dell'uomo concorrono elementi di diversa natura. E la complessità che ne deriva può creare difficoltà al momento di emettere il giudizio pratico sulla bontà o malizia dell'atto. Ebbene, per giudicare la bontà o malizia di atto male si deve tener conto contemporaneamente di un triplice criterio, cioè l'oggettività dell'azione che si compie o si omette, il fine che persegue il soggetto che agisce e infine le condizioni nelle quali si compie l'azione o le circostanze in cui si trova il soggetto. In sostanza, l'oggetto, il fine e le circostanze costituiscono le fonti della moralità degli atti umani. Quindi capite di grande importanza fondare su basi sicure la dottrina morale cristiana, perché questo non solo permette di denunciare gli errori che si trovano in alcune teorie dei nostri tempi, ma soprattutto indica il cammino che deve condurre ogni uomo e ogni donna alla conclusione felice della salvezza. E allo stesso tempo, se si portasse a compimento il messaggio cristiano, l'intera società raggiungerebbe una condizione di giustizia e libertà, come insegna Giovanni Paolo II nell'enciclica Veritatis Splendor 101, e afferma: in ogni campo della vita personale, familiare, sociale e politica, la morale che si fonda sulla verità e che nella verità si apre all'autentica libertà rende un servizio originale, insostituibile, di enorme valore non solo per la singola persona e per la sua crescita nel bene, ma anche per la società e per il suo vero sviluppo. Abbiamo terminato questa lezione, e grazie per l'attenzione e vi rimando, ecco, alla prossima poi lezione. Grazie, Ave Maria.